The Eye on the Nile, che io che non sono né particolarmente anglofono né tantomeno arabofono, insomma, direi che possiamo tradurlo alla carlona come l'occhio sul Nilo.
Sì, no, esatto,
tu che invece,
sul Nilo.
Tu che sei un uomo di mondo.
È l'occhio sul Nilo, sì, è esattamente questo, è il talk di una ragazza, un'attivista egiziana che facendo due o tre controlli, si può dire, è riuscita a scoprire come i servizi segreti egiziani stiano in qualche modo controllando attraverso app, siti web e altre simpatiche cose quasi tutti i loro cittadini. Ha fatto vedere alcune cose interessanti. Tu hai visto il video?
Io ho visto il video e secondo me hai fatto molto bene a sottolineare anche il fatto che è stata una donna. Questo non per altro, ma perché nel mondo, diciamo, che bazzichiamo noi in generale, nel mondo della tecnica e dell'informatica, già c'è un divario di genere molto forte, ma in particolare poi nel mondo dell'IT security, della sicurezza, eccetera, questo divario diventa abissale. Quindi ha fatto ancor più piacere questo, almeno quando ho visto la presentazione, che era super interessante, che pubblicheremo in ogni caso nella descrizione della puntata. Io me la sono guardata, me la sono divorata e mi sono anche messo a leggere il paper, diciamo, annesso, in cui spiega un pochino come ha fatto.
La cosa che secondo me è più interessante, a parte i vari la parola tecnica è smandruppamenti che vengono fatti per riuscire a capire chi c'è dietro quest'app, e a un certo punto come disassemblano l'app di Android per cercare di capire chi è che ha fatto l'app, perché non si capisce come mai l'app deve tracciare, prendere i numeri di telefono, la location, insomma sembra che cerca di prendere tutto, e questa ragazza nell'analisi che fa dice: vorrei capire chi è, però a un certo punto dice: mi stavo facendo la domanda sbagliata, perché a un certo punto, disassemblando l'app, mi rendo conto che la domanda era dove e non chi. Infatti c'erano arcodate dentro l'app, quindi inserite nel codice, delle longitudine, latitudine.
Ma tu stai già correndo troppo, io volevo andare in ordine cronologico.
Volevo
ripercorrere la presentazione, perché dentro la presentazione ci sono un sacco di cose interessanti, e quindi io vado, provo ad andare un pochino nell'ordine che anche ha seguito lei, ha seguito Assel Kayal. Non penso di averlo pronunciato nel modo corretto, ma insomma è la ricercatrice in questione. Volevo andare proprio un pochino in ordine, perché anche lei ha fatto un ottimo lavoro poi di ricostruzione, che ripercorre un pochino proprio come lei ha fatto la ricerca. Una ricerca che l'unica premessa che mi sento di fare è un esempio che fa scuola, secondo me, che comunque insomma ce ne sono moltissimi, di diciamo controinformazione, controindagine fatta comunque in modo indipendente, ma che soprattutto non prevede particolari competenze tecniche. Anzi, lei effettivamente poi ci dirà che non è che abbia hackerato qualcosa, cioè non c'è la questione del oh mio Dio, questa ha hackerato gli sbirri, che comunque insomma andrebbe anche bene, ma lei si è limitata a ricercare attraverso le fonti pubbliche, le fonti aperte, cioè quelle cosiddette open source intelligence, e collegare le varie briciole, seguire le briciole, e alla fine ha trovato, insomma, è arrivata in fondo alla tunnel bianconiglio, quantomeno a un punto abbastanza interessante. Da dove parte? Da dove parte Assel Kayal? Parte da una ricerca fatta da Amnesty. Infatti Amnesty pubblica un annetto fa una lista di domini e email utilizzati dal governo egiziano per spiare su attiviste, giornalisti e via dicendo. Pubblica questa lista che era abbastanza varia, che veniva utilizzata per fare attacchi di phishing. Cos'è il phishing, velocemente?
Il phishing, da rio da pesce, pesciare, pescare, in realtà, è quando si mandano delle email, si dice qualsiasi cosa che possa aver senso affinché tu possa cliccare dentro al link e quindi cascare nella trappola e quindi essere a boccare, fondamentalmente.
E phishing è la classica mail, come guadagnare 45.000 euro con un click, oppure attenzione, hai avuto un virus, clicca qua per metterlo a posto. Insomma, tendenzialmente sono messaggi malevoli.
Può essere anche qualcosa di più particolare e sofisticato, tipo dottor Anderson, questo è il signor tal dei tali, la informiamo che sua figlia è stata investita, è stata portata all'ospedale, se ha qualsiasi tipo se ha bisogno di contattarla, mi ha lasciato qui il telefono che è spento, mi può chiamare a questo numero di telefono o cliccare a questo link.
Esatto, quindi cosa fa? La ricercatrice, lei prende questa lista di quindi indirizzi web, email eccetera pubblicata da Amnesty e la sfoglia un po'. Di questi vede che insomma molti sono ormai offline, perché dopo che sono stati pubblicati da Amnesty chiaramente sono stati spenti, altri disattivati, altri irraggiungibili, ma insomma incomincia a sondare un po' il terreno finché non ne trova uno interessante. Ne trova uno interessante perché era un dominio con apparentemente una scritta di caratteri casuali, no? C'era un sacco quelle classiche lettere una in fila all'altra che non sembrano significare niente, però lei si rende conto che sono lettere, ogni lettera dell'alfabeto corrispondeva effettivamente a una lettera dell'alfabeto arabo, e che la scritta letta al contrario significava public movement. Interessante, public movement mi sembra già una roba interessante da cui partire. Lei parte da lì e arriva a scoprire insomma un gruppo Telegram dove proprio veniva organizzato questo public movement, questo ipotetico insomma movimento dal basso in Egitto, e la gente veniva incoraggiata a protestare, ma prima di andare a protestare veniva chiesto agli iscritti a questo gruppo di mandare i loro recapiti agli amministratori del gruppo in modo che quando fosse stato necessario potessero contattarli. Il classico bottone rivoluzione, quello che abbiamo qua a fianco al mixer di Radio Blackout,
questo qua rosso dove c'è scritto non toccare.
Sì, quello scritto non toccare, il bottone rivoluzione, quando lo premi chiama raccolta tutti e facciamo la rivoluzione. Ecco, loro provavano a fare una roba del genere. Peccato che a organizzare questo tranello, come spesso succede, non sono attivisti, ma in questo caso evidentemente qualcuno che voleva raccogliere informazioni. Allora lei parte di lì e incomincia a trovare, qui non entro troppo nei dettagli tecnici, ma trova attraverso, sempre cercando tra i domini eccetera, trova un open directory. Un open directory è una cosa molto semplice, uno di quei siti che ti fa vedere quello che teoricamente tu non potresti vedere, cioè tutti i file, i pezzi di codice, le immagini eccetera che fanno parte del sito web, però ti fa vedere proprio le cartelle. Quindi lei arriva, entra, incomincia a farsi un giro e si fa un giro in quello che apparentemente sembra una lista, cioè un gestionale proprio per chi faceva questo lavoro di controllo, e spulciando il codice, sorpresa sorpresa sorpresa, c'erano le credenziali del database.
No,
già.
Database username, database password.
No, è un pochino più difficile. Allora, la password era A maiuscolo, A minuscolo, 123456.
Beh, già c'era la maiuscolo comunque.
E sai quando noi diciamo no, ma guardate che se mettete le password facili, sono facili da, cioè è molto semplice craccarle. Ecco, in questo caso non bisogna neanche craccarle, praticamente sono state lasciate nel cortile di casa. Se questo vi sembra oscuro e arcano, se insomma non vi sono chiari dei passaggi di questa spiegazione, non esitate chiaramente a scriverci al 346 66 73 263.
O se no vi guardate direttamente anche il video The Eye on the Nile, l'occhio sul Nilo, che spiega abbastanza bene anche che cosa è stato fatto. Comunque è vero, A maiuscolo, A minuscolo, underscore, 123456. punto interrogativo, punto esclamativo. Beh, dai, ci sono tutti i caratteri, le maiuscole e le minuscole.
Hanno fatto
una
un
signora
lavoro.
Password.
E, inoltre, ci arrivano i messaggi invece di solidarietà e sostegno ad Ambrangiolini.
No!
Beh, prendi questo e portatelo a casa. Grazie. Ascoltiamo tutti, ringraziamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici con buon gusto, ma in fondo si sa che in Radio Blackout sono di bocca buona. E torniamo invece in Egitto, torniamo nella nostra storiella di Hacking Back, di Hacking Indipendente. E infatti la nostra eroina dentro questo codice trova le credenziali del database. Scusa, tu quando trovi username e password che fai? Non le usi?
Io cercherei di collegarmi giusto per vedere se funziona.
Cioè, nel dubbio, ma sì, ma per controllare che funzioni. Lei si collega e sorpresa, trova un sacco di cose in questo database, ma trova anche una parte delle mail che sono state attaccate. Cosa molto 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 utile. Infatti trova praticamente i link, quelli malevoli. C'era questo programma, praticamente generava una serie di link che poi dovevano essere quelli nascosti dentro le mail, no? Però questi link venivano salvati dentro il database. Svegli, questi. E quindi c'era tutto lo storico praticamente delle vittime di questo... Di questo piano, insomma, di raccolta di informazioni. Lei nella presentazione ci dice che di tutte queste mail ce n'erano molte, qualche centinaio mi sembra, ma di una trentina solo sono riuscite a associarle effettivamente a delle persone. Queste persone erano tutte attivisti, giornalisti, avvocati, egiziani, tendenzialmente tutta gente che viveva o vive ancora, insomma, in Egitto. E una trentina di questi sono riusciti ad avvisarli che quantomeno c'è stato un tentativo di attacco nei loro confronti. Poi loro non sapevano se effettivamente l'attacco è andato a buon fine, ma quantomeno sono già riusciti ad avvisare, a mettere in sicurezza una trentina di persone.
Quindi fammi capire, in Egitto c'era questa entità che non sappiamo chi è, che stava collezionando email di attivisti, giornalisti e altra società civile in generale, Human Rights Defender, e lei si è imbattuta per caso in un sito web dove c'era uno zip e dentro questo zip c'erano le credenziali del database. Giusto?
Esatto, quindi
fantastico, cioè
lei è arrivata fin qua, quindi già questo un buon risultato, no? Cioè, anche perché a partire da una lista di indirizzi web, insomma, uno pensa di non riuscire ad arrivare a queste cose. Non ha chiarato niente, non ha fatto nient'altro che prendere una lista di indirizzi, guardare in tutti quelli cosa c'erano, in uno ha trovato del codice e ha guardato che username e password. Molto, cioè,
poteva fermarsi lì,
però va avanti perché nel server c'era altro, c'erano una serie di script e pezzi di programmi. Quei pezzi di programmi servivano essenzialmente tutti quanti a fare praticamente la stessa cosa, ovvero raccogliere informazioni attraverso le applicazioni di terze parti. Ora, cos'è un'applicazione di terze parti?
Un'applicazione di terze parti è tipo, che ne so, se io sono Google, per dire, c'è un'applicazione di terze parti che potrebbe essere, che ne so, un altro programma che fa messaggistica e io accetto che quel messaggio utilizzi il mio utente Google per fare le cose che fa quel programma.
I quiz di Facebook, per dirne una, quelle che ti fanno comparire il tuo account di Facebook e ti dicono: vuoi dargli la tua mail, i tuoi post, e lui ti dice di che segno zodiacale sei? Ecco, quelle lì sono applicazioni di terze parti, ovvero voi date il permesso a Facebook, a Google, quindi le vostre applicazioni primarie in questo caso, di dare a qualcun altro delle informazioni vostre che loro hanno nei loro server.
È come se lascio a qualcun altro le chiavi di casa mia.
No, è come, sai, quando hai lasciato il doppione delle chiavi al panettiere sotto casa e però gli dici al panettiere che può lasciarle all'idraulico che passa e tu sei in vacanza.
Quindi mi fido del panettiere.
Ti fidi del panettiere, ti fidi dell'idraulico, ma soprattutto non sai, devi stare ben attento a cosa stai dando, perché
l'idraulico poi mi entra in casa e fa le cose e io non ci sono.
Perché se insieme alle chiavi gli dai anche il codice dell'antifurto, gli dici dove tieni il materasso il malloppo dentro, eccetera, diventa spiacevole. Ed è esattamente quello che hanno fatto qua, ed è esattamente quello che è successo con Cambridge Analytica e un sacco di patatrack dell'ultimo periodo, ovvero la gente clicca su accetta e non si rende magari conto che sta dando l'autorizzazione a un'applicazione apparentemente innocente di accedere a tutte le vostre mail, a mandare mail come se impersonificando la vostra identità, a guardare tutti i vostri contatti, a magari inserire degli allegati e via dicendo. Insomma, questo attore ancora indefinito prova a fare esattamente questa cosa qua, quindi attraverso le applicazioni di terze parti prendere dati, quindi raccogliere le vostre mail e via dicendo. E quindi già qui la nostra ricercatrice riesce a comprendere più o meno il meccanismo che stavano usando. Infatti i ricercatori di Amnesty International avevano visto più che altro il lavoro che avevano fatto per accedere ai dati delle persone attraverso Google, invece lei trova anche pezzi di programmi da usare con Microsoft Outlook, la mail quella di Microsoft, e altri pezzi di codice. Ora, cosa succede qua? Succede che tra tutti i vari programmini trova un indirizzo web. Trova un indirizzo web, questo drivebackup.co, facebook.com.drivebackup.co, e fa una ricerca su internet di questo indirizzo web e scopre che era stata caricata un'applicazione da qualche parte e segnalata come malevola, che al suo interno dialogava esattamente con questo indirizzo web. Quindi di nuovo fa una ricerca semplice su Google, sul suo motore di ricerca, e trova questa applicazione, entra nell'applicazione, la scarica, legge il codice sorgente e si rende conto che il codice sorgente è scritto chiaramente da qualcuno che parla arabo e probabilmente anche egiziano. Ora, io mi fido di quello che dice lei, ma essenzialmente scambia molto spesso c'è la B scambiata con la P, perché la B praticamente non esiste nell'alfabeto arabo, in particolare nella zona egiziana. Lei dice, io mi fido di quello che dice lei. Nella zona egiziana c'è spesso questo scambio, anche quando si parla inglese o insomma lingue che bidotate. E insomma, spesso nei commenti del codice c'è questo errore, perché il codice è scritto in inglese, i commenti pure, però sono pieni di questi errori grammaticali. E quindi, insomma, se non fosse già abbastanza chiaro, si rende sempre più chiaro che chi scrive il codice, chi lo usa e le vittime di questa macchina del controllo, insomma, non sono. Cioè probabilmente sono dell'Egitto. Ma dato che sto parlando già da un attimino e questa puntata volevo farla un pochino più musicata, e dato che da qua in poi la storia diventa anche abbastanza divertente, in una parola diventa abbastanza swag, mettiamo un pezzettino.
My head still spinning from last night dreaming. Oh God, more. the swag, a lot, a lot. The swag, a lot, a lot. The swag, the swag.
Mannaggia beato Andrea da Montereale. Mannaggia beato Ubaldo da Borgo San Sepolcro Frati Servita. Mannaggia Sante Bernica, Prosdoca e Domenica Martiri.
Sauced up shawty, in here drippin'. Got your shawty, in here strippin'. All shrooms and a molly and some weed I got from Dylan. About to have a party, so you better pay attention. So much juicy on my body, I'm like when it's Sean chillin'. I said I'm here, here high, the fuck. You think I said it's purple, inside of all my drinks. I said good, yeah, the label, all my blunts. They stink like P.U., man, I wouldn't want to be you. I'm in London like a beetle, counting euros with my people rolling up, blowing diesel. Been switching up my cash, my nigga. Been had big on my bag, my nigga. Been had lab blunts on bag, my nigga. You know what's up, don't ask, my nigga. I am perfect at picking a piece, working and ripping a beat. Crew with a million at least, money when dealing with me. Your girl is leaving with me, it's honestly easy to see. Swag unlocked, then you know that I give it a key.
Unlock, hey. The swag, unlock. Unlock, the swag, a lot, a lot. The swag, the swag. A lot, the swag, the swag.
E lo swag crea buchi spazio-temporali qua nello studio 7 di Radio Blackout.
Let's get in some Givenchy. Dropping racks, I'm clumsy. I'm drenched in money. She hate me, she love me. I'm rich, I'm young. I splurge for fun. Care less about your campaign. Enjoy myself, employ myself. Woke up last night, was all a blur. Four seasons, three words. Do not disturb.
Unlock the swag, unlock, unlock the swag, unlock, unlock the swag, unlock. The swag, unlock.
Mannaggia San Domenico Tuoc Martire. Mannaggia San Pietro Gonzales Domenicano. Mannaggia San Gula che Eremita. Mannaggia beata Isabella Vergine e Martire.
Mannaggia, mannaggia, mannaggia allo spazio, al tempo, ai buchi, alle tampe, alle böse. Sono le 11.55, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout, i 105, 2 e qualcosina. Ci potete ascoltare anche su radioblackout.org. Questa è Stacca Stacca, la trasmissione di critica radicale alle tecnologie che vi mette a disposizione la Joint Venture, una nuova startup tra la redazione informativa di Radio Blackout e la Club Underscore di Torino. A-Club che si ritrova tutti i mercoledì dall'ora di cena, notte fonda, nelle grigie stanze, nelle illuminati cavi di fibra ottica, in quel di via Miglio 42, al Gabrio, al secondo piano, al primo piano e mezzo. Nessuno ha mai ben capito come funziona il calcolo e il conteggio dei piani ammezzati del Gabrio, ma insomma ci trovate lì da qualche parte. Quindi stasera, già da stasera, se volete chiacchierare, mangiare qualcosa insieme e usare i vostri attrezzi di tecnologici in delle maniere inconsulte, ecco, noi siamo lì per quello, siamo lì per far fare gli attrezzi delle cose per cui normalmente si sentono un pochino a disagio. La stessa cosa ha fatto Estelle Cayal, la ricercatrice di cui stiamo parlando da qualche minuto, che in Egitto, attraverso l'internet, ha hackerato gli spioni, ha hackerato quelli che poi gente a cui daremo un volto o quantomeno delle coordinate geografiche, e l'ha fatto semplicemente collegando le briciole di pane, collegando gli indizi che aveva, che erano liberamente disponibili sull'internet. Ci siamo lasciati prima dello swag, prima della musica, ci siamo lasciati chiacchierando di come lei, a partire da un semplice dominio, è riuscita a trovare un server. Su questo server ha trovato del codice che girava, in quel codice gli accessi per trovare le vittime, insomma, colpite da questi spioni. Le ha avvisate, è andata avanti nella ricerca, non si è fermata, ha trovato un'applicazione per Android. Da quell'applicazione ne ha trovata un'altra. Qua, insomma, taglio un po' di dettagli tecnici che comunque potrete ritrovare sia nel video della presentazione al CCC sia nel paper pubblicato proprio dalla ricercatrice. E vado direttamente alla parte un pochino più succosa. Infatti, dopo aver collegato tanti di questi elementi, essendo partendo da una mail, da un indirizzo web, e avendo fatto un macello di ricerche su Google, in pratica, cioè lei non si è limitata a fare nient'altro che leggere noiosissime righe di PHP, che è un linguaggio di programmazione.
La merda.
Che è brutto, è veramente brutto. Infatti, cioè, veramente siamo molto solidali con il suo lavoro, perché nessuno nella vita vorrebbe leggere PHP, però la fa. Lei l'ha fatto per una causa superiore, e fare un sacco di ricerche sui siti web, finché a un certo punto arriva a un portale, un pannello di controllo, no? Questo pannello di controllo c'aveva una schermata di login,
user password.
Ora, e io ho apprezzato molto il guizzo qua di intelligenza sua. Ha detto, perché d'altronde a sua disposizione c'erano varie possibilità, no? La più intuitiva di tutte era lo cracco, no? Cioè, sono riuscita a passare nell'altro pannello di controllo, faccio un po' di tentativi a vedere il tenore di password che usano questi. Dai, quanto mi ci vorrà per bucare il login? Però, sai, bucare il login, insomma, generi traffico, magari qualcuno potrebbe accorgersene. E in fondo lei giustamente dice: ma perché a me interessa entrare nel pannello di controllo, quando in verità io voglio solo scoprire chi c'è dietro, no? Cioè, per me l'obiettivo primario è scoprire chi c'è dietro. E qui c'è, secondo me, un ragionamento molto intelligente, perché un attore con un sacco di soldi o soprattutto di tempo a disposizione si può permettere di bucare praticamente tutto, no? Si può permettere magari di prendersi 6 mesi e trovare un'incredibile vulnerabilità mai scoperta prima, uno zero day dove riesce a bucare tutto quanto, super figo, eccetera, però ci hai messo 6 mesi del tuo tempo, senza garanzie poi di riuscire ad arrivarci. Questa ricercatrice, immagino, essendo da sola, con giusto l'aiuto di qualche collega, giustamente non è che aveva tempo infinito a disposizione, e soprattutto dal suo lavoro si rendeva abbastanza chiaro che dipendeva la vita delle persone, perché in un paese come l'Egitto, magari avvisare qualche settimana prima a una persona che è sotto controllo cambia, è un qualcosa che cambia dalla vita alla morte, o quantomeno dalla libertà alla repressione. Quindi si sia fatta un calcolo di tempo mentale, e dice: no, ma a me non interessa tanto vedere cosa c'è dentro questo pannello di controllo, io voglio solo sapere cosa fa, quali sono le sue potenzialità e chi lo controlla. E allora aggira il login, ci gira attorno e fa la stessa mossa che aveva fatto prima, ovvero va a vedere un pochino da cosa era composto questo pannello di controllo, no? Quindi trova il layout del sito, praticamente, quindi non tanto i contenuti, ma quelle pagine che, come erano fatte graficamente, le pagine che dovevano apparire alle persone che effettivamente entravano nel pannello di amministrazione, così gli HTML, lo stile, c'ha quella foto, c'ha la colonna a sinistra, il menu a destra, lo sfondo blu, rosso e via dicendo. Quindi tutta una roba abbastanza noiosa, di stile, senza contenuti, e quindi si mette tutta roba abbastanza di default, e quindi si mette con santa pazienza a smazzarsi tutto sto macello di roba.
San Dionigi, vescovo di Alessandria.
Salutiamo Alessandria e tutte le persone che non ci ascoltano.
Tra l'altro non l'ho fatto apposta, era riproduzione casuale, stiamo parlando di Egitto.
Sì,
cioè,
sì, vabbè.
Io dico, non, è un caso? Io non credo. E tra tutte queste cose trova una chicca, ovvero tra le varie pagine di questo pannello di controllo c'è una pagina con dentro una mappa, no? Una mappa di quelle di Google Maps, quindi una di quelle mappe che stanno dentro un sito ma le puoi navigare, no? E tu dici, ok, c'è una mappa, ma lei, giustamente, guardando il codice, si rende conto che questa mappa è centrata, no? Come la classica mappa, quando voi aprite un sistema di mappe che si ricorda dove eravate stati l'ultima volta, tendenzialmente ve la centra su Torino. Se avete la time zone della California, ve la centrerà a San Francisco. Però questa mappa era centrata a una latitudine e una longitudine estremamente precise. E non era semplicemente l'Egitto, non era semplicemente il Cairo, perché uno dice, vabbè, il Cairo, insomma, è una delle città più densamente popolate al mondo, penso, quindi non è che sia un grande indizio se mi punta in una zona a caso del Cairo. Era un palazzo ben preciso in un quartiere residenziale del Cairo,
con un sacco di giardini e situazioni, insomma, palazzi importanti,
un grande ospedale. E tu dici, vabbè, ma colpiscono un pochino gli uffici che stanno vicino, ovvero government office, una serie di aziende tecnologiche e via dicendo. Però, insomma, questo palazzo
sconosciuto,
non c'è scritto niente, non c'è la classica etichetta che dice salumeria Aldo e Fulvio, non c'è scritto niente. Però, insomma, non ci vuole molto, si mette l'indirizzo in un paio di motori di ricerca. E insomma, di chi era questo indirizzo?
Il Ministero dei Servizi Segreti dell'Egitto, del Cairo.
La sede dell'Egyptian Central Intelligence Agency.
Sì, sì. Infatti avevo chiesto alla fine di questo talk e mi ha detto che, insomma, per capire chi c'era dietro aveva chiesto ad alcuni contatti, quelli del New York Times, che gli avevano confermato proprio che era la sede dei servizi di sicurezza egiziani. Quindi diciamo che è abbastanza interessante il fatto di riuscire a fare un'analisi che non è molto tecnica, nel senso non dover bucare o spendere 6 mesi per craccare una password, ma semplicemente andando nelle cartelle, scaricando il file, scoprendo che c'è la password dentro, controllando sui siti web, vedendo che chi ha fatto il sito si è dimenticato di lasciare aperta una porta, entrare da quella parte, e quindi piano piano, con una ricerca di sembra Hansel e Gretel fatta di bricioline, però alla fine si riesce a scoprire punto per punto chi c'è dietro. E sembra quasi di finire nella tana del bianconiglio, perché tra una roba e l'altra si segue una mail, dalla mail si arriva all'infrastruttura, un backup su Google Drive, un'app che fa phishing, un sito web che ha dimenticato una porta aperta con delle credenziali. Insomma, si è davvero sbattuta molto questa ragazza ed è riuscita a scoprire che i servizi segreti, il Ministero dell'Intelligence egiziana, faceva nient'altro che spiare tutti i giornalisti, gli attivisti e con tutti i nomi relativi alle persone, perché il database era accessibile. Quindi, oltre ad avvisare le persone che, diciamo, erano sotto sorveglianza, quindi sarebbe stato buono che almeno lo sapessero, lei ci ha messo la faccia. Lei ha deciso di usare il suo nome e cognome e andare in un posto pubblico come il Chaos Computing Congress e denunciare il suo governo per fare questa roba che è completamente illegale. Ci vuole un po' di coraggio per fare una roba del genere.
Ci vuole coraggio, tempo e, importante da rilevare, poco più. Infatti dietro questa, alla pratica del hacking, sembra che bisogna avere sempre delle chissà quali preconoscenze mistiche, l'accesso al sapere divino. Invece ottime esperienze come queste ci dimostrano che l'unica cosa che veramente conta è il tempo che si ha a disposizione e la perseveranza nella voglia di scoprire, imparare e non limitarsi. Per approfondire questo argomento avevamo fatto un'analisi che io avevo molto apprezzato su Phineas Fisher, è l'ultimo documento che aveva pubblicato, qua proprio due o tre puntate fa, mi sembra, forse poco prima di Natale, avevamo proprio analizzato invece il suo hacking delle banche, nonché quello di Hacking Team. Hacking estremamente sofisticati, perché questo è un sistema evidentemente fatto in casa nel tempo libero da qualcuno che poi è riuscito a rivenderselo ai servizi segreti, ma in quel caso insomma si parlava di sistemi estremamente complessi, ma alla fine diceva esattamente la stessa cosa: io ce l'ho fatta non perché sono un dio della programmazione, ma perché avevo quell'obiettivo, mi sono dato quell'obiettivo, ci ho martellato sopra, e a un certo punto, a suon di martellate, crolla anche il sistema più ferro. Quindi vi consiglio tantissimo di andarvi a vedere questa presentazione.
Occhio sul Nilo, The Eye on the Nile.
E dato che abbiamo fatto tutto questo sproloquio, parliamo di amore da, per e con le macchine.